Ciao, benvenuto alla nuova puntata del podcast della scrittura che persuade e che vende. Io sono Andrea Lisi, copywriter freelance, e questo è il podcast dedicato a tutti gli imprenditori, professionisti, ma anche dipendenti, e vi vogliamo bene anche a loro, che vogliono comunicare con più impatto usando le parole. Se le campagne pubblicitarie che stai facendo, su cui stai investendo, specialmente in AdWords, ma anche Facebook Ads e tutti gli altri canali, non rendono come speri o come speravi all'inizio quando hai deciso di far crescere la tua attività investendo online, beh, allora questa puntata ti interesserà particolarmente, perché ho intervistato in una bella chiacchierata Francesco Tinti, che è forse il principale esperto di AdWords in Italia al momento e che è anche detto il chirurgo di AdWords, il chirurgo del marketing italiano. Francesco è sul mercato della consulenza, della formazione e in generale dei servizi anche alle aziende in Italia da tanti anni e ha molte cose da dire anche in ambito di persuasione, copywriting, ed è per questo che l'ho invitato sul mio podcast. Goditi questa puntata perché è veramente interessante. Ciao Francesco, come stai?
Ciao Andrea, un saluto a te, grazie per questa opportunità e un saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
Sono contentissimo di averti in questa 19ª puntata del podcast, sono eccitato perché poi anche i nostri ascoltatori penso saranno contenti, perché di solito su questo podcast ascoltano me oppure qualche ragazzino ancora più giovane. A proposito, devo raccontare questa storiella al volo, perché noi ci siamo sentiti per la prima volta qualche tempo fa e proprio mentre prima di aprire la chiamata con te mi era successo che mi hanno suonato alla porta, quindi è stato divertente perché questa persona al campanello mi ha detto: no, vorrei darle un articolo che contiene informazioni su cosa fare, come proteggersi in caso di calamità naturali e altre cose, che poi dà anche dei suggerimenti basati sulla Bibbia, al che mi sono sbottato a ridere e ho detto: no, guardi, per queste cose vado su internet. E poi ci siamo sentiti noi e tu mi hai detto: giusto, basta che non sia la mia Bibbia, quella di AdWords.
Sì, quella che ancora non è aggiornata da 2 anni, ma vabbè, dai, vedremo se ci sarà una nuova edizione, qualcosa che bolle in pentola alla fine, tanto tempo che poi AdWords l'hanno veramente rivoluzionato, la nuova interfaccia, il budget, insomma, per chi fa pay per click non è una vita facile, no? Negli ultimi periodi.
Mai come i testimoni di Geo che vanno a bussare i campanelli. Però il pay per click, no? Come dicevi tu, non è la mia professione, faccio pay per click, non pay per click. Mi ha fatto morire, sì. Hanno detto questa cosa. Senti, comunque ci sono un po' di persone che magari non ti conoscono, insomma, volevo un attimo che tu raccontassi un po' la tua storia, come hai iniziato a occuparti di tutto quello che è web marketing, compresa la scrittura su web, quindi compresa la scrittura persuasiva e il copywriting.
Allora, tutto comincia con, veramente c'era una volta un programmatore, perché in una vita precedente ho fatto veramente programmazione, mi sono occupato quindi di parte tecnica, che a un certo punto si stanca, decide di fare qualcosa di differente e si appassiona al marketing. Si appassiona al marketing una sera navigando in un sito nero. C'era questo sito che si chiamava madri.com. C'era un signore che vendeva un corso di marketing e quindi era impacchettato. All'epoca c'erano i DVD, non erano ancora in digital download, e quindi acquisto questo prodotto per rinfrescare alcune nozioni, alcuni concetti che avevo già scoperto all'università quando avevo fatto un master, dove c'era anche un corso di marketing, però era un marketing esperienziale, era roba turistica per musei o cose simili. Invece il marketing che proponeva Madri era proprio un marketing interessante, perché orientato alla risposta diretta, misurare dei KPI principali, le conversioni, insomma tutto quello che diciamo oggi sono la base, le cose comuni che tutti noi alla fine in un modo o in un altro gestiamo, comunque andiamo a conoscere nel momento in cui approcciamo proprio dei progetti concreti, no? Applico questi primi concetti su un sito di un amico barra cliente che vendeva occhiali, prima soltanto da sole, poi anche graduati online. Il sito è ancora online, si chiama jarre.com di Leonardo, e inizio a scoprire che questo corso di marketing effettivamente funzionava, no? E quindi la fame viene mangiando, piano piano scopro che oltre al marketing esiste il posizionamento organico. E dopo il posizionamento organico non c'è soltanto il free, gratis, diciamo, c'è anche qualcosa da pagare, cioè il pay per click, e quindi arriviamo a quello che poi è stato l'elemento chiave per la mia attività, cioè Google AdWords, ma anche all'epoca c'erano Yahoo Advertising, compravamo addirittura traffico su un vecchissimo motore di ricerca Altavista. Non so se qualcuno se lo ricorda.
Vagamente.
E questa è l'esperienza fatta proprio veramente gli esordi, no? Parliamo del forse 96-97, qualcosa di simile. Quindi intorno ai primi anni 2000. E poi mi sono sempre più appassionato dal 2004 appunto al pay-per-click AdWords, fino ad arrivare al momento in cui devi fare una scelta, e la scelta è stata un po' dolorosa perché per qualche anno ho avuto un, chiamiamolo così, problemino di posizionamento o comprensione di brand, perché in parte ero percepito come l'esperto dei brevetti della SEO di Google, frequentavo la community di Giorgio Trave, GT, e in parte ero percepito come uno degli esperti di AdWords, però non ero l'unico, perché all'epoca c'era Giulio Marsala, questo meraviglioso guru che poi ha lasciato il testimone e quindi si è dato veramente ad altro. Adesso fa imprenditoria, dove io ho imparato.
Sì, ora è conosciuto, se non sbaglio, come J.L. Marshall, giusto?
Esattamente, J.L. Marshall. Io ho imparato con lui, con Perry Marshall, sembra un omonimo, ma uno italiano, l'altro inglese, e poi da là ho cominciato a fare altre cose. Quindi, ecco, questa molto semplicemente la mia storia. In tutto quello che abbiamo detto, cosa ci incastra il copywriting? Come fai a far pay per click? Non ti basta comprare le paroline, non ti basta scrivere gli annunci, perché già scrivere gli annunci non è facilissimo, è veramente un'arte, no? Perché ora Google ha fatto delle modifiche, ha reso gli annunci un pochino più estesi, più grandi, ma fino a circa un annetto fa avevi 25 caratteri per l'intestazione e poi due righe di 35 caratteri d'uno, quindi voglio dire, è un'attività di copy molto spinta, molto precisa, anche hai pochi caratteri a disposizione, no? Quindi devi veramente dire l'essenziale, quello che è il messaggio che dovrebbe colpire e interessare il lettore, e quindi per forza devi far copy. Quindi il primo pezzo del copy è proprio la scrittura dell'annuncio.
Sì, quindi diciamo che per le persone un po' più profane, abbiamo fatto una puntata dedicata all'introduzione al pay per click con Fabio Faccino qualche settimana fa, però per quanto riguarda AdWords si parla di un mondo talmente ampio e in continua evoluzione, come mi potrai confermare, che diciamo magari le variabili cambiano di continuo, però immagino che continui a essere importante il fatto che a parità di diciamo bid, quindi di scommessa in questo meccanismo di asta che è il pay per click, tu se hai un messaggio diverso, quindi un messaggio magari più persuasivo, più convincente, riesci ad abbassare i costi e aumentare la risposta, o mi sbaglio?
Sì, abbassi i costi, ma soprattutto vai a intercettare chi veramente è interessato a ciò che tu stai proponendo, anche perché alla fine un utente su Google che fa una ricerca non sa niente di come funziona Google AdWords, di tutto il meccanismo che c'è dietro. Questo è, come dire, un aspetto dedicato a chi è addetto ai lavori. Certo. Ma l'utente finale, alla fine, come fa a far clic su un annuncio? Qual è la cosa che lui vede? Lui vede semplicemente il testo dell'annuncio, e se quel testo è persuasivo, come dicevi tu, lo attrae e a quel punto attira l'attenzione così tanto che scatta un clic.
Ok. No? Quindi se ho capito bene, scusa, tu dici l'importanza del copy è anche nell'uso delle parole per identificare o per permettere alla persona dall'altra parte, che nel giro di un millisecondo deve identificarsi in quella parola, sta cercando perché ha un problema e deve trovare subito qualcosa che lo attrae, veramente in un millisecondo, perché penso che il copy in AdWords deve essere veramente ancora più efficace che in qualunque altra piattaforma, dove già diciamo abbiamo il problema dell'attenzione che va via velocemente, ma lì proprio io, anche dalle mie ricerche personali, mi rendo conto che a volte quando veramente vado di fretta, clicco sui primi annunci che magari sono quelli sponsorizzati in alto nella pagina, non ci sto neanche a pensare, e cioè è proprio una cosa di così, di uno snap, di un momento.
Non solo, nel momento in cui faccio una ricerca e non trovo a colpo d'occhio quello che sto cercando, oggi siamo molto più pigri rispetto al passato, non andiamo in seconda pagina o in terza pagina, cambiamo ricerca. E quindi dobbiamo essere ancora più incisivi rispetto a qualche anno fa.
Ok. Questa cosa è molto affascinante. Comunque, diciamo, guardando le cose un po' più dall'alto, ti volevo chiedere anche qual è l'errore secondo te che tu vedi fare nell'ambito, diciamo, più ampio della comunicazione da parte di quelli che sono i tuoi clienti, quindi penso prevalentemente imprenditori italiani.
Allora, più che come dire, di più che errori, più che errori, diciamo, forse il fatto, sì, una cosa ce l'abbiamo, l'estrema convinzione che il proprio prodotto, semplicemente perché lo ha pensato l'imprenditore, possa, come dire, spaccare nel mercato, possa emergere e diventare celebre e fare tante vendite. Ecco, questa è una delle costanti che in vari settori, in vari anni, in vari momenti, e ti parlo appunto di uno storico abbastanza lungo, perché dal 2000 oggi, insomma, sono quasi 17 anni, in momenti diversi ho visto proprio ripetersi, no? Quindi la prima cosa che insegnano a noi che facciamo marketing diretto, anche tu che fai copy, non fidarsi della propria impressione, della propria sensazione, sì, ma verificare se il mercato è pronto a recepire questo tipo di messaggio. E c'è una bellissima frase proprio detta da Enrico Magri, che diceva: dai alla gente ciò che vuole, non ciò di cui ha bisogno. Mm-hmm. E non è una frase ingannevole, no?
Sì, sì. Lo ripeto spesso anch'io ai miei corsi, perché o comunque anche quando ho a che fare con i miei clienti, cioè non è un concetto per niente banale.
Assolutamente, però no, questo non vuol dire ingannare le persone, vuol dire semplicemente che c'è un desiderio, e se questo desiderio è espresso nella massa, e quindi la massa di persone, quindi un insieme di individui, vuole, desidera quello che tu stai proponendo, sicuramente otterrai dei risultati, otterrai delle vendite. Se invece appunto le persone non desiderano la cosa che tu gli proponi, probabilmente otterrai meno vendite o avrai meno risultati, o zero risultati, no? Per cui, ecco, dai alla gente ciò che vuole, quello che desidera, non ciò di cui ha bisogno.
Sì.
E ti faccio un esempio proprio concreto, no? Si sente, ad esempio, parlare molto spesso oggi di web analysis, analisi dei dati, big data e tutto questo mondo qua. Eppure in passato io ho riscontrato che era molto più facile vendere il pay per click rispetto all'analisi, perché dai alla gente ciò che vuole. La campagna pay per click, all'imprenditore dai il risultato
più veloce
delle vendite, veloce, perché lui pensa che facendo campagne pubblicitarie sicuramente venderà, questo è il suo desiderio, vendere, e lo fa attraverso le campagne pay per click, e magari avrebbe invece avuto bisogno di un'analisi preliminare per rendersi conto se o meno il suo prodotto avrebbe potuto vendere, le campagne lo avrebbero potuto aiutare, e invece non sentiva il bisogno. E quindi la web analysis in tempi un pochino più indietro non era facile venderla, perché proprio non c'era il percepito, non c'era forse ancora la cultura per acquistare questo tipo di servizio, no? Quindi il primo errore è sicuramente la netta convinzione, la ragionevole certezza, forse anche la testardaggine, la possiamo chiamare così, dell'imprenditore che è strasicuro che il suo prodotto venderà, quando invece c'è sempre da fare un piccolo test. E anche stavolta ti devo citare Magri, perché mi viene sempre in mente lui, uno dei miei maestri capostipiti. Lui diceva a un corso in pubblico, quindi non è una parolaccia: prendi la tua cacca, tirala sul muro e vedi se attacca. Se la cacca attacca sul muro, a quel punto è fatta, nel senso che hai trovato un modo per poter comunicare e avere una platea, quindi un pubblico pronto a comprare il tuo prodotto. E se invece non attacca, devi cambiare cacca, devi cambiare prodotto, o comunque modificare un pezzo del tuo prodotto, la comunicazione, l'aspetto del copy, il packaging, cioè tutto ciò che non rende appetibile il prodotto e va trasformato in qualcosa di più appetibile, affinché una volta lanciato nuovamente sul muro attacchi e questa volta venda.
Sì, su questo ci sarebbero tante riflessioni da fare. A me viene in mente, diciamo, che assolutamente questo concetto poi rende un po' noi che facciamo i consulenti, e dobbiamo lavorare necessariamente spesso in tanti settori diversi, con prodotti diversi, clienti diversi, di dimensioni diverse anche, quindi con dinamiche di mercato molto, diciamo, variabili. Anche a prescindere da quanta esperienza hai, immagino, ti può sempre umiliare. Puoi avere avuto dei risultati spaventosi in un determinato mercato, grandi positivi, avere la bella testimonianza, però poi la verità è che il giorno dopo vai in un settore nuovo, se hai coraggio, se sei veramente un professionista, magari dici di sì al progetto, e magari lì le cose non funzionano con la stessa tecnica magari di quella che avevi usato precedentemente. Voglio un po' banalizzare, ma questo è il concetto, per cui poi quando ti relazioni con l'imprenditore devi fargli capire, giustamente, dall'altra parte l'imprenditore professionista dovrebbe capire che noi siamo veramente abituati a essere in qualche modo continuamente messi alla prova dal mercato in settori diversi. Dover vendere qualcosa sempre, diciamo, in condizioni diverse ti, ti rende molto umile. Questa cosa l'ho riscontrata anche nei nostri maestri, anche quelli americani, anche gente che è sul mercato da 40 anni.
Assolutamente, tutti ti dicono che il marketing alla fine che cos'è? È un processo, diciamo, in maniera molto semplice, in quattro fasi. Hai un'idea, raccogli un'analisi preliminare, fai un test, quindi implementi la tua idea, e magari se fai un progetto è meglio anziché lanciarla subito, e fai una verifica sul mercato, quindi se c'è desiderio appunto di acquistare quello che tu stai promuovendo, e non è finita. Abbiamo la raccolta, il feedback dei dati dopo questo primo giro che ci permettono di ricominciare tutto il percorso e rifare una nuova analisi, reimplementare un progetto, rifare una nuova implementazione, un nuovo test e andare avanti in questo modo. Questo è veramente il marketing.
E sull'altro concetto che hai tirato fuori, che è anche abbastanza sottile, quello di dare alle persone ciò che vogliono, mi viene spesso in mente quando ci penso che in un'ottica di business di lungo periodo, e anche questo per tante persone penso non sia banale, a prescindere dal settore, penso che bisogna soprattutto dare, quindi nella comunicazione, ciò che vogliono alle persone per attirarle. Poi, per risolvergli effettivamente il problema, perché noi gli parliamo dei problemi nelle nostre, diciamo, pubblicità, nei messaggi, negli articoli, eccetera, eccetera, e nelle inserzioni, effettivamente gli risolviamo il problema, gli diamo ciò di cui hanno bisogno, ed è quello che poi ti permette di tenere il cliente nel tempo, magari fidelizzarlo, e fare il vero e proprio profitto. Quindi una persona, diciamo, che eticamente ha una missione nel mercato ed è ben disposta e risolve veramente dei problemi, in realtà usa questo stilema non perché vuole, diciamo, manipolare le persone, ma nel loro stesso interesse, giusto?
Manipolazione no, nel senso che proprio è una delle cose che se ti muovi in maniera etica sai come, cioè sai cos'è, sai come riconoscerla, sai come evitarla, ok? E sai anche magari persuadere o convincere il tuo potenziale cliente a fare la scelta giusta, migliore per lui. Vincere insieme, non convinciamo da soli, convinciamo sempre in due, no?
Certo.
Quindi vincere con qualcun altro. E una delle cose che hai detto è vera, nel senso che per la mia esperienza molto spesso o comunque con una certa frequenza capita di entrare in merito a un business, a una, non necessariamente un qualcosa di solo online, nel momento in cui uno dice business magari pensa a una bizzoppa, a una business opportunity, invece no, anche proprio aziende reali, effettive, con logistica, e-commerce, turistico, quindi cose concrete, no? Anche nei settori industriali.
Sì.
Ecco, in questi settori qua a volte capita che vieni contattato perché anni fa mi ero ricavato un piccolo posizionamento che era quello del medico, del dottor AdWords, che ripristinava le campagne disastrose, no? Per cui venivi contattato con qual era la cosa che desiderava il cliente, l'imprenditore. Desiderava che le sue campagne funzionassero, perché non andavano. In realtà le campagne andavano benissimo. Veniva fuori quasi sempre che la criticità non era nell'uso dello strumento, quindi in un qualcosa di tecnico che magari soltanto un addetto ai lavori è in grado di gestire. No, la criticità era da un'altra parte, magari il piano di marketing che c'era, oppure il posizionamento che non era stato fatto, oppure il copy delle landing page che magari alcuni tu Andrea ti occupi di copy, quindi quando parliamo di attributi, di benefici, di bullet point,
sì,
di unique selling proposition, insomma il tuo pane, no? Tutte queste cose che magari per motivi cosmetici, quindi si dà più risalto alla grafica, si dà più risalto alla comunicazione integrata, senza nulla togliere a chi fa questo tipo di attività, per carità,
sì,
necessaria, però quando fai marketing a risposta diretta e stai pagando dei soldi per ottenere dei risultati, magari metti in evidenza, come dicono tanti copywriter, metti in evidenza tutto ciò che è il valore di ciò che promuovi, del tuo prodotto, del tuo servizio, no? E quindi capitava che venivo contattato per campagne che non andavano, in realtà la campagna andava benissimo, era tutt'altro che andava fatto, no?
Il resto dei materiali non erano orientati alla conversione, quindi in questo senso,
esatto,
che, cioè,
esatto,
è un errore, esatto, che io vedo ancora fare purtroppo molto spesso, cioè tu da maestro di AdWords non so se le vedi ancora queste cose, ma a me capita gente che fa semplicemente campagne che mandano sul sito, e a volte clicco anche su degli annunci apposta per curiosità, ma
certo,
cioè non, neanche siamo, diciamo, a livello un po' più avanzato di aver messo dei testi, diciamo, e un'organizzazione logica della pagina, della landing page fatta male. No, proprio non c'è la landing page.
Esatto, perché per mancanza di tempo magari si manda sulla home page convinti che poi, qual è il terzo aspetto che si ricollega alla terza criticità degli imprenditori di cui abbiamo già parlato e che si ricollega alle due precedenti che abbiamo detto, che una volta mandato sul sito l'utente trova la strada da solo per arrivare a convertire. E invece dobbiamo immaginarci un pochino mamme a guidare i nostri pargoli e quindi
prenderti
la mano e dire guarda, per mano ti guido. Ecco, questa è l'immagine che dovrebbe avere un bravo copywriter nel momento in cui scrive un copy oppure struttura una pagina o un processo di vendita, un funnel, cioè prendersi veramente cura del proprio visitatore fino a farlo diventare cliente. E non basta, perché una volta che è diventato cliente te ne devi prendere ancora più cura, perché è un tuo cliente, non è un perfetto sconosciuto, per cui lo devi assistere, no? Certo. Senza voler far tanta filosofia, nell'antica Roma cliente era proprio una persona che si faceva proteggere da un grande latifondista oppure una persona toccata importante, e quindi prendeva sotto la propria ala le persone che diventavano suoi clienti. Poi l'aspetto negativo, sì, è diventato rapporto clientelare, quindi in Italia abbiamo questa percezione che clientelare è una cosa sbagliata, ma in realtà se tu pensi al cliente te ne prendi proprio cura, no?
Certo, è un concetto che un grande marketer e stratega come J. Abram ripete spesso. Pensa te che lui è americano, quindi cita la nostra cultura per fare la differenza tra quello che in inglese è diciamo l'etimologia diversa, insomma, della parola. Loro poi usano anche due termini diversi, customer e client. Appunto, lui dice tu devi trattare i tuoi non come si dice più spesso in inglese customers, ma come clients, quindi come clienti nel senso romano del termine, che è quello,
esatto,
che dici te.
Esatto, e devi proprio accompagnare il cliente senza dare per scontato nulla. Cioè uno degli errori più comuni, il terzo, è dare per scontato una caratteristica di ciò che tu stai offrendo, di un prodotto, di un servizio, dare per scontato che sia facile raggiungere un obiettivo, e anche se una pagina è lunga oppure corta, ha più o meno elementi, non voglio entrare poi in quello che magari sono altri temi di cui hai parlato già nei precedenti podcast, però sono tutti pezzi che messi assieme con una certa logica, una certa sequenza, costruiscono un percorso e quindi entro sulla pagina e sono guidato fino a convertire. Se sono messi un pochino a casaccio oppure alcuni pezzi mancano, magari questa pagina sì, potrebbe convertire, però è meno efficace, certo, e forse si affida un pochino più al caso, no? A quella che è la fortuna, che quell'utente in quel momento particolare voglia convertire. Ma se lo guidiamo, insomma, non è che stiamo facendo del male, anzi stiamo facendo per il suo bene, lo stiamo orientando verso il prodotto che in quel momento è il migliore per lui.
Fantastico. Per andare a chiudere, Francesco, allora ti volevo chiedere tre risorse essenziali in questo campo, visto che tu ne hai tante, 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 però immagino che, diciamo, se, come si suol dire, se devi scappare su un'isola e non puoi portarti niente, tre infoprodotti o tre risorse comunque in ambito di copywriting e persuasione che da cui non ti vorresti mai separare, insomma.
Allora, tre risorse di copywriting, caspita, qua mi metti veramente in crisi. Perché
libri o infoprodotti, vabbè, mi hai detto già Madri, che immagino abbia fatto tanti corsi, insomma, tu mi hai parlato di, io non neanche lo sapevo, pensate, per quello, per la mia giovane età, però che era uno dei primi, forse il primo corso di copywriting in italiano, quello
sì,
di Madri.
Sì, probabilmente parliamo di forse 2002-2003, e le landing stile Madri erano quelle classiche che venivano definite brutte stile americano, quindi paginone lungo, intestazione grande, zero grafica, addirittura per un periodo c'era in home page una sorta di scritta nel loro sito, sì sappiamo che siamo brutti, questa era la loro headline, la grafica non è la nostra specialità, però ti assicuriamo che questo sito è una macchina da soldi.
Spettacolo.
No? E quindi era veramente fantastico. Allora, tre risorse. Una risorsa semplice, italiana, che magari non è proprio copywriting, però potrebbe essere interessante per chi fa copy. Parole per vendere di Paolo Borsacchiello. Un testo che costa, mi pare, una decina di euro, si trova ovunque, molto semplice, riassume una serie di concetti molto 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 interessanti. Se vogliamo andare poi su un classico, ma questo te lo do come bonus, perché me ne hai chieste tre, ma questa è una risorsa proprio ultranota, Le armi della persuasione di Robert Cialdini.
Certo.
le sei armi della persuasione non aiutano a scrivere landing page, aiutano un po' di più a scrivere landing, a scrivere copy, relazionarsi con le persone, scrivere email. Ti posso dire che per un periodo ho fatto dei test con mia madre e applicando Cialdini ha funzionato alla perfezione, riuscivo a farle fare cosa volevo. Mi sono bloccato perché era qualcosa di veramente poco piacevole, però riesci a convincere anche persone molto vicine a te, ma anche molto distanti, anche perfetti estranei, a farti fare ciò che in quel momento è necessario che loro facciano. Poi ho visto diventava manipolazione e mi sono fermato, ok? Però è un testo che, se studiato e se applicato, funziona veramente benissimo, e quindi chi fa copy deve comunque conoscerlo, anche se ultimamente è molto, come dire, lo conoscono un po' tanti, quindi se ne sente parlare molto in superficie,
certo,
sì. Però in dettaglio, cioè tutte le sfaccettature, tutti i test fatti, poi in realtà non, cioè, vanno riletti di volta in volta, ogni tanto uno riprende il libro in mano e vede quello che magari si è dimenticato nella lettura precedente, ok?
Sì.
Terza risorsa, allora, Breakthrough Advertising l'hai già citata tu perché ci hai fatto sopra un lead magnet, quindi ti lascio stare. E allora andiamo a prendere di copy un qualcosa di più, se vuoi, di più insolito. Questo è un marketer molto underground, non è molto noto in Italia perché non segue lo stile americano, si chiama Sean Sousa. È un mio mentore, è indiano e vive in Nuova Zelanda e ha scritto un libricino che si chiama The Brain Audit, The Brain Audit, cioè l'intervista al cervello.
Bellissimo, sì sì. Tra l'altro si può, ho trovato anche un PDF in anteprima per chi vuole curiosare, lui ha messo a disposizione, mi pare, il primo capitolo, Sean De Souza. Poi,
esatto.
Comunque anche di questo mettiamo i link nelle note dell'episodio.
E è interessantissimo perché a differenza di ciò che in Italia, come in America e da altre parti sta accadendo, è accaduto prima, ti sarai accorto, oppure chi ci ascolta si sarà accorto, che fare marketing oggi è un gran casino, no? Dobbiamo fare email, quindi funnel, e poi video, e poi autoresponder, e poi il pay per click, e poi Facebook, e poi la pagina, e poi i post, cioè è un lavoro notevole, no? Le risorse sono limitate e se lo vuoi far bene hai bisogno comunque di una squadra o comunque di un'agenzia. Allora, Sean Sousa, perché suggerisco questo The Brain Audit? Perché ti dà l'essenziale per poter cominciare e ottenere dei risultati. Perché Sean arriva da una tradizione che è la tradizione indiana e non è la tradizione americana.
Sì.
Gli americani hanno una filosofia che è more you tell, more you sell. Più io dico e più io è probabile che venda. Tant'è che se qualcuno ha visto magari o ricorda le televendite dello chef Tony, non finivano mai, cioè lui ti rattagliava queste cose con il coltello, poi
aggiunge
un bonus, esatto, e poi ne aggiunge un altro, e poi ne aggiunge un altro. Invece Sean, arrivando da una tradizione proprio tutt'altra cultura, non aggiunge, toglie. E è molto semplice, perché in realtà ti dice che per far marketing o per ottenere dei risultati non hai bisogno di chissà cosa. Ti bastano fare quelle tre, quattro cosette messe in fila, ovviamente sono elementi chiave, e in Brain Audit ti fornisce proprio la sequenza, uno, per intervistare il cervello dei tuoi clienti, e soprattutto due, una sequenza di landing page con una struttura che funziona. Non è la classica struttura, però ti permette di, a colpo d'occhio, riuscire a capire se una landing page è funziona o non funziona, se qualcosa è corretto o qualcosa non è al posto giusto. E una volta fatta la lettura di questo libro, oppure un suo corso, una versione avanzata, ma è tutta basata sul libro, quindi non c'è bisogno di fare corsi con lui, basta leggere il libro con attenzione e mettere in pratica quello che c'è scritto nel libro per avere lo stesso risultato, è favoloso, perché veramente pochi elementi funzionano e ti fanno convertire.
Certo, per chi, almeno per chi parla inglese, perché ovviamente il libro è in inglese, non è uscito in italiano.
Purtroppo sì, purtroppo il libro è in inglese, sì.
Bene. Sì. Francesco, invece, visto che tu comunque di parte tecnica del web, anche se molto esperto, tre strumenti, per quelli di noi un po' più tecnici appunto, un po' più nerd, tre strumenti imprescindibili per fare marketing adesso.
Tre strumenti imprescindibili per fare marketing. Ti direi una piattaforma di web analysis come Google Analytics, sicuramente imprescindibile. Ci metterei ovviamente un Google Tag Manager, che anche se è uno strumento tecnico, però apre le porte a tutta una serie di strumenti aggiuntivi, sistemi di tracking, monitoraggio del comportamento dell'utente, visite registrate sul sito e quant'altro. E il terzo strumento, se vogliamo far marketing, io ti direi semplicemente una qualunque sorgente di traffico che ti permetta di portare utenti sul sito. Non è proprio uno strumento, non è un tool, ma alla fine è una cosa di cui hai bisogno, perché tutto, le conversioni, la persuasione, le vendite, tutto comincia col traffico. Senza traffico non andiamo da nessuna parte.
Se non fai vedere i tuoi messaggi a qualcuno, te la canti e te la suoni, come si suol dire.
Esatto, esattamente.
Ok. Abbiamo parlato prima di AdWords, abbiamo accennato al fatto che tu hai un libro fuori da qualche anno che si chiama La Bibbia di AdWords, però so che tu fai ancora anche consulenza, quindi prendi dei clienti, anche se prendi clienti abbastanza di alto livello immagino, e comunque sei molto impegnato, e poi fai anche dei workshop, dei corsi. Volevo capire un po' di più su questo.
Allora, sì, ho fatto un lancio, come si dice, a freddo, quindi soltanto un lancio in 10 giorni, ho riempito una, chiamiamola, aula virtuale. È un corso, quello che ho creato come modello, che non si svolge in aula, perché negli ultimi periodi mi sono un pochino distanziato da quello che è il marketing, diciamo, tradizionale di formazione in Italia, quindi aule, eventi, grandi workshop e altro. E ogni tanto ho l'abitudine a isolarmi, fermarmi, riflettere e mettere un attimo dei punti fermi, no? Nella vita a volte fa bene. Allora, in passato avevo un corso, che un corso era un master, che durava 8 mesi, impegnativo.
Caspita.
si lavorava 5 giorni a settimana, da lunedì a venerdì, e seguivo proprio un metodo che mi ha insegnato Sean Sousa, perché lui fa corsi in questo modo, no? Fa anche corsi di copy, corsi di addirittura disegno di cartoni animati a distanza.
Eh sì, pensate, perché lui era un disegnatore prima, sì.
Esatto, e il sistema è semplice, lui, come io nel mio master, suggerivo di spezzettare un'attività complessa in tante piccole microattività da svolgersi in 10, 20, 30 minuti al giorno per 5 giorni a settimana. Ora, capisci bene che forse nel 2010-2012 questa cosa la potevi fare, nel 2017 i tempi sono un pochino più ristretti, per cui un po' le persone che si iscrivevano e partecipavano dopo un po' mollavano, perché era abbastanza duro riuscire a tenere l'attenzione per 8 mesi. È un tempo lungo, no? Proprio per apprendere. E allo stesso tempo però avevo visto che questo metodo era molto interessante, perché dava dei bei risultati, cioè chi effettivamente usciva da questo master sapeva muoversi e usare molto bene lo strumento. Nel 2017 avevo bisogno di un nuovo modo per insegnare quel poco che so su questo strumento, e riducendo i tempi, quindi accelerando quello che è il modo di apprendere delle persone. Però non mi piaceva farlo in aula, perché di solito quando fai un corso in aula cosa succede? Vai in aula un giorno, 2 giorni, fai una grande scorpacciata di informazioni, poi torni a casa e rimani appeso perché non sai da che parte cominciare.
Sì.
Non mi piaceva neanche un formato di formazione con, diciamo, plurivoci, con più docenti allo stesso tempo. Perché? Perché magari se 2 o 3 docenti ti danno un'idea completamente differente l'una dall'altra, ti senti in una posizione di blocco, perché
è ancora più confusione,
non sai cosa c'è stato da fare, no?
Sì.
Alla fine penso che chiunque abbia sperimentato la formazione a qualunque livello questi problemi li abbia vissuti in prima persona. E allora ho trovato un format che è piuttosto particolare. Si svolge online e quindi abbatte quelli che sono i costi di trasferta, i costi di hotel, perché non dimentichiamo che andare a un evento oppure andare a un corso fisico, anche se magari i costi possono essere contenuti, però comporta tutta una serie di costi aggiuntivi che ci sono. E quindi volevo una cosa comoda, rapida, che si potesse fare online, e quindi ho inventato questo bootcamp che funziona così: sono 2 mattine a settimana per 4 settimane, quindi un mese. Non è troppo pesante come impegno, non è neanche troppo lungo, però è molto intensivo, e sembra che questo format sia piaciuto, tant'è che lo estenderò anche ad altre cose oltre AdWords, gli argomenti di cui mi sono sempre occupato in questi anni.
Bene, molto interessante, penso, anche per chi, soprattutto per chi è nel centro-sud Italia, immagino, perché diciamoci la verità, poi la maggior parte degli eventi di valore in Italia spesso si fanno da Roma in su, da Bologna in su, spesso magari a Milano, nel Veneto, quindi chi sta giù ancora, diciamo, ha dei costi raddoppiati in questo caso per avere della formazione di qualità, quindi questo format qui è molto interessante certamente anche per loro, immagino.
Sì, c'è questa sorta di digital divide, no? Questo proprio divario e poi l'obbligo, insomma, ho anche tanti amici, colleghi che da sud, da Napoli, da Bari, da Lecce, si devono ogni volta spostare, prendono l'aereo, il treno, insomma, parte una giornata, siamo sinceri, sì. Questo è.
Bene, Francesco, sono felicissimo di aver potuto parlare con te, è veramente un onore, e per le persone che vogliono essere aggiornate quindi e scoprire di più su questo bootcamp e su tutte le tue prossime attività, dove ti trovano?
Mi trovano su Facebook, Francesco Tinti Web Marketing, sul mio blog francescotinti.com, e comunque non hanno bisogno di cercarmi, troveranno la pubblicità che inizierà a tempestarli e inseguirli, quindi si tratta solo di aspettare, prima o poi salto fuori col annuncio.
Pratichi quello che predichi.
Assolutamente sì.
Grande, è stato un piacere, allora alla prossima, dai.
Grazie mille e un saluto a tutti e buon lavoro per il tuo podcast, veramente favoloso. Ciao Andrea.
Ciao, ciao Francesco. Bene, 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 sono convinto che ti sarà piaciuta un sacco questa puntata. Se hai apprezzato effettivamente, ti chiedo di supportare il podcast di Copy Persuasivo. Il modo migliore con cui puoi farlo è quello di farlo sapere anche ad altre persone che esiste il podcast del Copy Persuasivo, e soprattutto di lasciare una recensione su iTunes. Basta che vai su iTunes.com e cerchi podcast Copy Persuasivo nella sezione affari e lasci una bella recensione, anche un commento breve e 5 stelle, così che più persone potranno apprezzare a loro volta. E un altro aggiornamento che ti voglio dare è che è ancora disponibile il nuovo libro che ho pubblicato, che è un piccolo libro, è proprio detto il piccolo libro della scrittura persuasiva. Fino al 31 ottobre puoi ancora averlo a 5 euro, ma essendo informazioni veramente di alto valore, come tante persone mi hanno detto, è giusto anche che il prezzo vada su e salga un pochino. 5 euro è veramente meno di un panino. Puoi trovarlo ancora per questo prezzo, ti ricordo, fino al 31 ottobre, e da una spulciata oggi basta che vai su Amazon e cerchi piccolo libro della scrittura persuasiva. C'è una nuova recensione di 5 stelle che dice: il piccolo libro ha già convertito. Non esiste nessun altro libro in italiano che spiega in pillole brevi e chiare le basi del copywriting. Lo leggi in 5 minuti e già puoi scrivere testi che portano risultati. Seguendo i consigli del piccolo libro, ho scritto un annuncio che mi ha già ripagato ampiamente di quello che ho speso per promuoverlo, cosa che fino a quel momento non ero riuscito a fare, nonostante avessi speso ore e ore di studio su corsi da centinaia di euro. Sono veramente soddisfatto, anzi entusiasta, e sento di consigliare questo libro a tutti. Chiunque può ottenere beneficio dal copywriting, sia gli imprenditori e liberi professionisti, sia i lavoratori dipendenti. Sapere scrivere in modo persuasivo è sempre utile. Il piccolo libro è la base da cui partire. Questa recensione mi è piaciuta un sacco, è stata proprio l'ultima che è stata pubblicata. La risorsa che menzionava Francesco tra le sue preferite è Breakthrough Advertising di Eugene Schwartz, un grande copywriter degli anni 60. Sono passati 50 anni, ma quel libro è ancora tra i fondamentali del copywriting, ecco, e della comunicazione. Per vendere di tutto, veramente. Allora, quel libro lì, lui ha una copia cartacea come ce l'ho io, ma che è oramai irreperibile. Già anni fa, quando l'abbiamo preso, costava centinaia di dollari su eBay, ma adesso è addirittura su Amazon, lo trovi a migliaia di dollari. Ecco, io da un paio d'anni ho messo a disposizione i miei appunti gratuitamente su copypersuasivo.com. Ci sto ripensando a lasciarlo ancora gratuito come lead magnet, perché potrei darti veramente delle informazioni di base importanti, diciamo meno avanzato e meno sofisticate di questo libro qui. Quindi prima che lo metto a pagamento, fatelo a prendere finché adesso è disponibile sul sito gratis. Basta che vai su copypersuasivo.com, e per oggi è tutto, ti do appuntamento a fra 2 settimane con la prossima puntata del podcast. Ciao.